La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Ma che meraviglia, mi mancava questo jingle, non l'avevo forse ancora mai ascoltato bene. Buon pomeriggio ragazzi, le 14:10, un orario assolutamente così inusuale per quanto mi riguarda, anzi no, lo era però, che un po' di anni fa era 15:17, la mia fascia poi è diventata 19:21, quella è stata una mazzata clamorosa da portare a casa e poi siamo tornati alla mattina, belli freschi, ora invece siamo post pranzo, un po' appesantiti, ma abbiamo un sacco...
Dillo che avresti preferito venire di notte,
ma guarda,
dalle 4 alle 6.
Dalle 4, quell'orario così, per darvi il buongiorno anche, no? Portarvi non
io
soltanto...
Io un'amica che lavora a M2O inizia alle 6 la mattina.
No, ma ci sta, perché comunque alle 6 iniziano a esserci
anche
i giornali.
Di recente uno inizia presto.
Lui alle 5 addirittura, alle 5 va, è già in, se non, sì, non sbaglio, dalle 5 alle 9, fa 4 ore, sono tantissime, una cosa follia pura, ma noi accontentiamoci.
È roba d'ambulanza per me.
Cosa?
È da ambulanza.
No, vabbè, Manuel l'avremmo già rinchiuso in qualche stanza buia, senza voci, senza musica, senza niente, perché doveva riprendersi. La voce lui ce l'ha, e se vuoi ti mandiamo ecco, una stanza, immaginati una stanza vuota, buia, con solo Spalletti in sottofondo.
E poi sottofondo metto lui.
Ovviamente scherziamo, ma perché appunto parlavamo di quanto sia melodiosa proprio, no? La voce di Luciano Spalletti, e quanto sia bello ascoltarlo anche per magari non per ore, però obiettivamente tutto nasce dal fatto che dico, ma ragazzi, avete mandato tutte le pillole di Spalletti, adesso noi abbiamo mandate due, abituati, no, agli altri allenatori che avevano sicuramente un modo di raccontare e di spiegare decisamente più stringato. Dopo questo inizio scoppiettante, molto simpatico, ci sono successe cose molto poco simpatiche da quando ci siamo salutati venerdì mattina. No, no, non me l'aspettavo, se no in qualche modo ne avremmo parlato un pochettino di più, ma tutto quello che è accaduto in chiave, ancora una volta, procuratese, in chiave... arbitri, in chiave e ora si andrà a capire cosa si farà, eccetera eccetera, avvocati e quant'altro, ha destabilizzato un po' o no? Non lo so, non lo sto capendo tanto, perché mi sembra che tutti siano estremamente tranquilli. C'è chi si è tolto immediatamente dalle scatole, c'è chi giustamente deve dire: io non ho niente da recriminare, non ho fatto assolutamente nulla, la società che rappresento non ha niente di cui aver paura, perché siamo puliti davvero come dei bambini post bagnetto. Vedremo anche quello, perché c'è ancora tanto, tanto da dire, tanto da scoprire, c'è tanto ancora da valutare. Ovviamente nel momento in cui tu ricevi un avviso del genere, la prima cosa che fai è appunto dimetterti, come appunto è venuto parlando di Rocchi, bellissimo anche, no, l'ilarità che ha tirato in ballo, no, questa decisione presa dal designatore arbitrale, dal capo dei designatori. Ovviamente la mente è tornata a Massimiliano Allegri e alla sua richiesta di dove fosse ubicato momentaneamente in quel momento appunto Rocchi. Parliamo ovviamente della finale di Coppa Italia. Poi che cos'altro è successo? È successo che hanno vinto praticamente tutte quelle che dovevano vincere, quindi il mio gufaggio non è riuscito in nessun modo in quel di Genova, ma ho capito il perché era talmente entusiasmante la partita che mi sono addormentata guardandola e non ho lavorato bene, non quella col Milan, siamo ancora al pomeriggio, quindi è il pennicone nazionale. Ah, e poi ci arriviamo, aspetta, pennicone nazionale della domenica pomeriggio con figlio allo stadio, tutti che ronfavano in casa, e vabbè, sai che c'è, me la dormo anch'io, mi sono addormentata e il Como ha fatto gol, non dovevo. Comunque, quindi vince la Roma, vince il Como e quindi tu dovevi vincere. Sì, che miei cari, tu dovevi vincere. Alla faccia di quelli che dicono che questo punto ha soddisfatto tutti. E poi arriviamo intanto poi anche al Torino, bravo ad aver un attimino rotto le scatole all'Inter. Questo secondo me deve anche un po' farci riflettere poi in ottica derby, quindi in ottica ultima giornata di campionato, se dovesse ancora esserci un minimo pensiero su quello che poi sarà il futuro nella prossima stagione della Juventus. E poi arriviamo appunto a questo match pazzesco, questo Milan-Juventus che era pronto a regalare scintille, conferme nelle formazioni fondamentalmente da una parte e dall'altra, e poi quando chiudi gli occhi, no, alle 20:45, li riapri alle 22:40 più o meno, cosa è successo? Questo è stato il mio sentimento a fine partita. E adesso domani di cosa parlo? Del nulla cosmico. Si può parlare del fatto che nelle ultime sei o sette apparizioni, lo 0-0, sei o sette partite tra le due, lo 0-0 sia il risultato che maggiormente viene tirato in ballo. E non so se sia qualcosa di positivo questo, semplicemente perché non vuol dire che non le entrambe sono state brave a non far segnare l'altra, ma vuol dire che quello che abbiamo detto ormai praticamente nel corso di tutta la stagione, ovvero che sia il Milan che la Juventus sono le squadre che più hanno avuto problemi in chiave attacco, che più hanno subito anche, no, questa assenza di un attaccante di peso in rosa, e ieri sera è stata emblematica, credo, questa partita, al netto del gol che comunque era stato segnato. Poi dire, beh, almeno uno è stato fatto, ovviamente parliamo di quello di Thuram, che giustamente poi era stato però anche poi annullato per fuorigioco. Poi però l'unica altra cosa che si può dire è la famosa traversa pazzesca presa da Salemakers, perché poi per il resto di cosa potremmo parlare? Non lo so, se è un punto che effettivamente si può ritenere guadagnato rispetto alla possibilità di perderne tre, per carità, allora potremmo star qui veramente a disquisire per ore e ore e ore. Però una piccola differenza in come forse le due squadre, non dico abbiano vissuto questa partita, ma come poi l'hanno metabolizzata, ce l'ho poi nel riassunto che viene fatto dai due allenatori e anche dai giocatori stessi poi che vengono intervistati nel post partita. Perché da una parte c'è effettivamente chi ti dice: abbiamo fatto una buona gara, potevamo sicuramente far di più, c'è stata un po' troppa frenesia sotto porta, che è una frase che io, ragazzi, ho ascoltato non so quante volte dallo stesso Allegri quando appunto era ancora allenatore della Juventus. Quindi ecco, è un po' come per dire, non è che ci si distacca tanto da quello che si è poi, no? Nonostante si possa cambiare squadra. Dall'altra parte invece c'è stato un allenatore a cui non sono piaciute tante cose, che ha detto anche delle cose abbastanza dure, no? Nel senso, ha detto: siamo stati troppo lenti, ora vediamo chi è da Juve. Quella di ieri era la partita che io vi avevo raccontato, no, nel forse proprio tra giovedì e venerdì, in un determinato modo. Se dovesse andare male, ci ritroveremo qui lunedì ancora una volta a buttare aria, far uscire aria dai polmoni, aria negativa tra l'altro, nella speranza che insomma questo possa essere stato soltanto un piccolo intoppo, definiamolo così. Se dovesse andar bene, sarebbe ovviamente un proseguimento, no, di un periodo positivo. Un minimo lo è stato, perché comunque il pareggio è sempre un risultato utile, quindi aumenta un attimino il numero di risultati utili che tu puoi inserire in casella. Però insomma, la valutazione che viene fatta appunto da Spalletti credo che sia, ripeto, emblematica. Un allenatore che ora ti dice: vediamo adesso chi è però da Juventus, il modus operandi collettivo, e secondo me ci butta dentro anche il Milan, è stato all'insegna della prudenza. La Juventus ha giochicchiato, ha tenuto botta, ma tra il rischiare di meritarsi il pallone per svoltare l'intera stagione e agganciare il terzo posto, ha preferito la prudenza del al coraggio e la solita retorica del passo dopo passo, che però rischia di trasformarsi in un passo sul posto. Anche se poi, ha detto comunque dello stesso Spalletti, la prova non è stata poi negativa, no? Si è seguito una sorta di copione. Nel primo tempo ha detto: siamo stati però lenti e prevedibili, non saltavamo mai l'uomo, che era una di quelle prerogative, no? In particolare che noi avevamo immaginato poi in un Zegrova a pieno ritmo e titolare in campo. Poi il Milan bisogna sempre stare attenti, perché devi comunque fare attenzione. E poi anche questa piccola così segnalazione in quanto a decisione presa dall'arbitro, l'intervento di Gabbia su David, anzi su David, per me è fallo, ma ce lo siamo persi. Vabbè, e lì poi magari di questo parliamo anche più tardi con il nostro Ezio Morina, che nonostante l'appuntamento sia slittato al pomeriggio è sempre presente, lui risponde sempre, sempre di sì. Quindi sono abbastanza d'accordo appunto che questa partita abbia regalato 90 minuti di modestia, ma non di di modestia in quanto essere modesti nei confronti di qualcosa o di qualcuno, no, modesti nel senso proprio di mediocrità totale. Due ex regine come Milan e Juventus che adesso si accontentano fondamentalmente di uno 0-0, di un punto soltanto, perché se fosse stato un punto con sei gol, tre da una parte e tre dall'altra, parleremo probabilmente di tutt'altro questa mattina. Ma quando una partita si conclude così, in maniera praticamente apatica, ed è l'esatta continuazione della gara che hai visto sei mesi fa, tra l'altro dici: caspita, però non va bene, eh? Vediamo di far cambiare di far cambiare un attimino le cose, perché ripeto, così proprio benissimo non va. Un altro che si è dimostrato decisamente amareggiato proprio dalla partita, vuoi perché comunque ha vinto il premio del migliore, ed è anche di lui tra l'altro poi parla Spalletti, definendolo praticamente ormai uno dei giocatori simbolo di questa squadra, ovvero Chico Conceição. Ha detto: è un ragazzo maturo, perché se parla così, perché ha parlato appunto di quanto fosse dispiaciuto appunto per il risultato, e perché sono punti buttati questi proprio, anche lo ha siamo stati l'unica squadra a giocare per vincere, ha anche detto, come facendo un po' le pulci al Milan. Nella prossima stagione saremo più forti. Cosa ha detto a Rai Sport? Cosa lascia questo pareggio? Non sono felice, perché volevamo vincere, volevamo venire qua e fare gli stessi punti del Milan, però non ci siamo riusciti. Siamo stati però l'unica squadra che ha provato a vincere questa partita, perché loro non mi ricordo più di una opportunità, forse una, quella del palo, sì, forse una. Però siamo stati l'unica squadra, appunto, ripeto, che voleva vincere. Abbiamo queste partite che mancano, dobbiamo vincere per un obiettivo. Cosa farà l'anno prossimo questa Cosa farà l'anno prossimo questa squadra? Io sono molto fiducioso, dice, per quello che stiamo facendo ultimamente. Sappiamo quali siano le nostre qualità, sappiamo che siamo in crescita, e quello è buono. Penso che continuando così, continuando a migliorare, saremo più forti nel futuro. Nella prossima stagione saremo sicuramente più forti, quello è certo. Siamo rimasti svegli grazie a te? È vero, siamo rimasti svegli ieri grazie alla prestazione di Conceição. Lui ringrazia e dice: sono un po' così, io anche gioco, vedo anche le persone che vanno allo stadio per vedere la partita, per vedere questi giocatori che saltano l'uomo, io sono innamorato di questi giocatori così, perché il calcio è bello, provo a farlo anche mio, quindi ho queste caratteristiche, voglio fare sempre meno, però devo fare di più anch'io, perché non siamo riusciti appunto a fare il gol che mancava. E quindi obiettivo puntare al prossimo anno da protagonisti, che è un po' anche quello che ha raccontato Gleison Bremer nella conferenza stampa di presentazione del match sabato pomeriggio ha messo un po' tutti sull'attenti, no? Dicendo tutto bello, ma io c'ho un'età, ho voglia di vincere adesso, non più soltanto di galleggiare, di arrivare alla fine della stagione con il rimpianto sempre di qualcosa che avrei potuto fare di più, avremmo potuto fare di più e che invece non abbiamo fatto. Quindi questo è stata una frase che ha un po' impaurito, ma dall'altra parte secondo me è giusto che sia stata detta da in chiave leader, no? Perché visto che parliamo ormai da troppo tempo di una Juventus che è priva di leader, che non ha punti di riferimento, non ha persone, non ha giocatori che la trascinano letteralmente, sentir dire da Bremer prima e da Conceição poi dopo, sì va tutto bene, però andare avanti così ragazzi no, bisogna fare qualcosa. Non la vedo come qualcosa di non lo vedo come qualcosa di negativo, anzi mi fa piacere, perché se dall'altra parte poi invece, come appunto in casa Milan, ti ritrovi a sentire comunque ricevere parole di soddisfazione, comunque ma sì dai, va bene così, e lo avevamo detto, state a vedere che il pareggio piacerà più al Milan che alla Juventus, questo perché il Milan è sopra la Juventus, ma poi perché forse aveva più paura il Milan della Juve del Milan, Questa è anche un'altra cosa positiva, secondo me, da cui possiamo ripartire. Su Twitch ci dicono infatti dovremmo abolire lo 0-0, cioè se una partita finisce 0-0 prendiamoci ancora 15 minuti e andiamo direttamente ai rigori, così una delle... potrebbe essere un'idea anche questa, ma hanno un po' di problemini adesso in chiave federazione eccetera, non so se potrebbero mettersi a chiacchierare anche di questo. Figurarsi in questi casi non dire che si è puliti con l'acqua del neonato quando gli fa il bagnetto. In che senso? Ah, prima che ho detto, ma io parlavo ovviamente non della Juventus, Cioè, mi sembra abbastanza. Mi sembrava abbastanza facile capirlo, cioè era assolutamente quello il senso. Allora, qualche minutino, c'è qualcosa da ascoltare? Sì, forse uno sì, però leggo perché ce ne sono. Oggi hanno scritto più che inviare. Vai.
Ciao Giulia, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Io sulla partita di ieri ti dico questo, sì. Partita noiosissima, ecco. E noi abbiamo anche segnato, tra le altre cose, però non siamo stati in grado poi di farne un altro per
bravo,
vincere la partita.
Bravo.
Non abbiamo sfruttato secondo me bene le poche occasioni che il Milan ci ha concesso. Il Milan ha fatto una partita come voleva Allegri
sì.
E siamo caduti in quel gioco lì, e quindi Milan è stato chiuso tutto il tempo dietro, sapendo già come gioca Allegri. Detto questo, adesso sono curioso di vedere come si evolverà invece la questione contro l'arbitro, e ti chiedo chi è stato il migliore in campo di questa partita. Forza Juve.
Forza Juve anche a te. Guarda, della questione arbitri ve l'ho detto, ci focalizziamo totalmente tra pochissimo, tra neanche 10 minuti, con Ezio che si sarà già fregando le mani nel capire che cosa dire, nel mettere anche tra l'altro tutti i tasselli nel punto giusto, nel non dimenticare nulla, perché ecco, se avete domande, appunto curiosità, chi meglio di un ex arbitro può aiutarci.
Ma com'è che con noi in 4 e 48 hanno fatto tutto 20 anni fa?
Questa è una bella domanda, ma senza andare per forza 20 anni fa, ma anche soltanto la questione delle plusvalenze.
Sì.
Cioè, il giorno dopo, che era così un attimino sviata questa notizia, si era orecchiata di qua e di là, i titoli erano già...
Una partita eri a meno 10, la partita dopo eri
a più 15, così era, e nel giro di 6 mesi neanche sono riusciti a far tutto, quindi ora vedremo qua che cosa, fa schifo, senza cadere per forza nella retorica, nel dire quando c'è la Juventus c'è un modo di lavorare, c'è un modo di valutare le cose. Prima ascoltavo anche qualche vocale, c'è chi dice: io sono già contento che la Juventus non sia finita in nessuna delle tre partite, tra l'altro portate all'attenzione, cioè ridursi a dover essere felici soltanto di non aver ascoltato il nome della propria squadra tra queste. Poi ovviamente ora i tifosi dell'Udinese saranno preoccupati, non credo, perché non so se l'Udinese potesse mai avere qualche vantaggio o svantaggio dall'assegnazione o meno di un rigore, però insomma quello è stato ovviamente il momento scatenante. Poi tutto quello che è venuto successivamente, ma anche lì, ma abbiamo scoperto l'acqua calda? Abbiamo scoperto l'acqua. Sapete che l'acqua, se la fate bollire e la mettete in un sacchettino già bollita e poi la mettete in freezer, quando la tirate fuori è calda.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. La Juve del lunedì.
Scusate, mi sono data il microfono sulla mano. Ai 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 ai.
Questa sai cos'è?
E questa è cos'è? Il
questa
karma?
Questa la paghi per la battuta dell'acqua calda.
Ma voi non la sapevate questa cosa? Che se lo fate poi...
Allora, stasera la ci provo.
Provaci.
Poi ti dico.
La fai bollire, la metti nei sacchettini quelli dell'IKEA, sai, quelli che si chiudono, e poi lo metti in freezer. Quando poi lo tirerai fuori, in un nanosecondo diventa acqua calda per la pasta. Vabbè. Allora, se non hai giocatori bravi, dice Davide... è inutile poi lamentarsi di non aver avuto il coraggio e gioco scarso. Loro ci hanno provato, ma non si fanno le nozze coi fichi secchi. Anche il Como, per aver giocatori, ha speso. Tutto si può dire, non che la Juventus non abbia speso. Poi se ha speso male, siamo qua i primi sempre ad averlo raccontato, quindi... Diciamo le cose come stanno, c'è chi spende tanto bene, c'è chi spende poco bene, c'è chi spende tanto male. Presenti? Vito da Pisa, come aveva anticipato Balzarini, e io lo avevo criticato, pareggio fu, pareggio doveva essere, pareggio è stato, però non lo è che l'aveva, scusatemi, non l'ha anticipato, con tutto il bene che noi vogliamo a Gianni. Non è che abbia anticipato nulla lui, lo dicevano tutti che la partita si sarebbe conclusa purtroppo con un pareggio, poi che sarebbe stato uno 0-0 questo non lo sapevamo, però tanti avevano questo sentore, questa idea che alla fine il risultato poi questo sarebbe stato fondamentalmente. Non è stata la Juve verticale veloce delle ultime partite, ma quella dei passaggi in orizzontale che tanto l'anno scorso ci aveva rovinato l'esistenza, aggiungo io. Per cui addio illusioni di secondo posto, ma sarà solo quarto e festa finita. Sì, purtroppo siamo passati dal parlare, guardate un po' questa Juve perché al secondo posto non può arrivarci, a... questi siamo e alla fine forse accontentiamoci del terzo, cioè forse il risultato migliore, nonostante poi sia giusto quello, ripeto, che dicono, ovvero lasciamo stare il discorso Champions ogni anno, bisogna variare, cambiare, andare oltre, puntiamo al terzo a questo punto, che forse è l'unico, no? Abbiamo già Ezio, dai, allora buttiamolo in... buttiamolo dentro.
Ma perché mi vuoi buttare?
La buttiamo in vacca, ecco, facciamo così.
Va bene, dopo il bagnetto al bambino, dopo...
il bambino è anche... hai sentito il metodo per avere l'acqua bollita, la metti in freezer?
L'ho sentito.
Scopriamo l'acqua calda, ragazzi, in quel senso, no? Cioè, ecco,
oggi veramente la
oggi
TV
sono...
utility.
Sì, oggi sono in grandissimo spolvero, proprio...
Si vede così. con un nuovo taglio di capelli.
È sempre lo stesso.
Allora,
è che mi vedi...
Non sono molto pratico di capelli.
E che mi vedi a busto un mezzo intero, solitamente sono seduta e basta per quello, forse ti dà questa idea. Ezio!
Buongiorno.
Pareggio
Balzarini
doveva essere.
Mi ha rubato l'inizio. Volevo dire. Vai.
Cosa volevi dire a Balzarini?
Volevo dire e pareggio fu, così. E invece l'hai detto tu un minuto fa.
Vabbè, ma ti ripeto, io ci speravo, ma tante, troppe persone dicevano, ma ragazzi, ma vedete, vedrete che finirà davvero con un pareggio sciapo. Di ricordo anche di quello che è stato la gara d'andata, ma è quello che fa più rabbia, è che abbiamo parlato di una partita orribile giocata all'andata, ma quante possibilità ci sono di riavere la stessa partita identica dopo sei mesi?
Molte, evidentemente la partita di ieri sera ce l'ha dimostrato, partita dove peraltro la Juve è quella che ha tirato più nello specchio della porta, perché il Milan ha fatto un tiro nello specchio della porta, sì, tra l'altro pericoloso e ben respinto da Di Gregorio. Ricordiamoci però che uno dei tiri non nello specchio della porta, per questione di centimetri, non ci ha castigato, perché quel palo
Rabiot?
Traversa
Pari quel del tiro palo di traversa
di no, il palo traversa di Salemaker,
ah, no,
se non sbaglio.
No, su Rabiot ha parato, se non sbaglio.
Su Rabiot ha respinto.
Ha parato Di Gregorio, sì, hai ragione.
Sì. L'altro per il Milan è stata una grossa occasione. Noi di grosse occasioni, da definire tali utilizzando questo aggettivo, non ne abbiamo creato, ma questo è un problema atavico di questa Juventus, perché continuiamo, adesso Spalletti nella sua intervista da persona intelligente ed allenatore esperto qual è, mi dice che David ha fatto una buonissima prestazione.
E ha banchettato chi gioca attorno a David, chi gioca insieme a David.
Però ricordiamoci che un centravanti dovrebbe puntare la porta e ogni tanto tirare, cosa che lui non fa mai, mai. Poi che ieri si sia lanciato,
si è lamentato anche tanto ieri,
con tutta la sua lentezza verso la porta ed è stato tirato giù da gabbia, lì si può discutere, non era assolutamente rigore perché il fallo inizia fuori area, non era cartellino rosso perché non era chiara occasione da gol, perché oltre a gabbia c'era anche di fianco Tomori,
sì,
però c'era un sacrosanto calcio di punizione in favore della Juventus dal limite dell'area,
tanto non lo sapeva battere nessuno.
Ma forse
ti piace questa valutazione?
Un bel tiraccio di Locatelli tutto potenza, ci poteva anche stare. Questa è l'unica cosa che ha fatto David, ma mi fermo qui perché tu sai che io non vedo questo ragazzo come centravanti della Juve, quindi non voglio continuare in critiche che tanto sono sterili, perché questo abbiamo da qui alla fine dell'anno e quindi basta. Per il resto la prestazione non è stata del tutto positiva, ci sono dei calciatori che secondo me sono mancati. Io questa mattina ho dato un rapidissimo sguardo alle pagelle, sì, dei giornali, e non sono d'accordo con quelli che danno 6 o 6 e mezzo a Cambiaso.
È stato il peggiore Cambiaso,
per me Cambiaso ha fatto
un'ennesima
brutta prestazione.
Per la Gazzetta è stato il peggiore, me lo ricordavo bene, sì, il peggiore 5 e mezzo, il migliore con 6, ma vabbè, male anche McKennie ad esempio ieri, non è stata
Maluccio
anche Locatelli, non benissimo neanche Bogà.
No, arrivavo. Non capisco se McKennie lì era un po' fuori posizione, perché non è mai entrato proprio nel vivo della gara. Bogà ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito, una volta che sia una, a saltare l'uomo.
Anche per
quindi,
il tutto sport è 5 per Cambiaso, quindi le valutazioni sono negative per lui. Non so dove le hai viste le pagelle. Prende più con Mainers di Cambiaso, fai tu.
Beh, non so come si possa giudicare con Mainers in quei minuti lì, però vabbè, diamogli fiducia.
Forse
sono stato ho controllato troppo le pagelle del mio caro amico San Felici, che poi non so se le ha già riportate direttore Paolino, queste cose, dove lui promuove tutti, tant'è vero che io gli ho mandato un messaggio, gli ho detto
da 6 e mezzo a Cambiaso, perché?
Perché? Vedi?
Allora lui è l'unico, che partita ha visto?
No,
cioè, gran bella prestazione, ammonizione compresa, perché spesa intelligentemente.
No, qui non ci siamo, no, qui non ci siamo.
Non,
però, sono,
non mi trova d'accordo, no.
Sai, Giulia, il rammarico qual è? Che con un po' più di coraggio, ma purtroppo giocando, come dico sempre, senza una punta, non giudichiamo Vlahovic nei pochi minuti nei quali è entrato in gara, si poteva fare un po' di più, perché in questo momento con questo Milan i tre punti si potevano portare a casa, e tante volte noi siamo usciti da San Siro con i tre punti, quindi qui c'è il rammarico, avremmo praticamente blindato la qualificazione Champions,
sì.
E invece secondo me adesso
è ancora siamo tutto in ballo.
Assolutamente, assolutamente, sottolineo l'avverbio, obbligati a portare a casa 12 punti nelle prossime 4 partite, perché adesso sì, siamo padroni del nostro destino, abbiamo delle squadre che una lotterà per la salvezza, ma io mi sono guardato attentamente la partita del Lecce in questa giornata, veramente sono davvero poca roba, ma tanta.
Pensa che ci
roba.
Abbiamo pareggiato,
esatto. Uno dei pareggi
incriminati.
Vabbè, lasciamo
incriminati.
Perdere. E poi le altre due squadre. Adesso io quando sento dire, ma hai visto, dobbiamo preoccuparci del Torino che ha ingabbiato l'Inter, era sotto 2-0, ha tirato fuori. Ieri addirittura io ero in trasmissione, c'è stato un qualcuno che ha detto, ho rivisto il tremendismo granata, e tu non ricorderai perché sei troppo
che cos'è?
Giovane.
Cos'è? Tremendismo è essere tremendi, vuol dire, cosa vuol
quello
dire?
Quello che negli anni 70 veniva definita la reazione del Torino nelle
il
partite
cuore toro,
difficili.
Il cuore toro, il famoso cuore toro.
Secondo me ha già più di un bypass, comunque
anzi, si è già fermato più di qualche volta. Luca ti dice, i 10 minuti giocati da Vlahovic valgono più di 80 minuti di David.
Ha ragione, ma è il nostro amico Luca da Terni?
No, è Luca.
È un altro Luca, salutiamo un altro Luca che ha perfettamente ragione, sì. Perché in quei 10 minuti Vlahovic ha preso il pallone, è andato verso la porta e ha tirato. E io, vedi, 2 minuti fa ti ho detto che è una cosa che David non fa mai, mai, mai visto tirare verso la porta.
Sì, in effetti ci ritroveremo sempre qua, come sempre, poi a dire è mancato Vlahovic, il fatto che lui...
Sì. Insomma,
non appena lui lo rivedi varcare, no, la linea del campo, attaccano.
Dice,
di nuovo a dire
punta.
Abbiamo la punta, ce l'abbiamo, dobbiamo tenerla, bravo. Mi raccomando, è il rinnovo, è questo. Cioè, basta che lui si assenti una settimana, due, come è successo, per... dire altre cose. Ora che è tornato, vedi già più o meno i messaggi e comunque il sentimento generale, poi lo riporta in auge anche, come no?
Il problema, Giulia, è che lui non si è assentato una o due settimane, ma una ventina di settimane.
No, io parlavo del momento in cui
ultime,
doveva rientrare,
certo,
e allora tutti
certo,
contenti per questo rush finale, guardate che è tornato, eccetera. E adesso
eravamo
ovviamente
perfino contenti di Milik.
Pensa,
abbiamo rivisto,
pensa un po'
panchina,
come siamo ridotti. Però ecco, ora lo dice anche Spalletti, ora dobbiamo far di tutto perché lui possa essere tra i giocatori a mia disposizione per queste ultime 4 partite. Credo
assolutamente
che da questo punto di vista non si possa dire nulla a Spalletti, anzi
no,
tra l'altro ecco, ci si aspettava, no, un po' il confronto tra i due grandi attaccanti incompiuti, incompresi, da una parte Leao, dall'altra Vlahovic, poi ovviamente Vlahovic non c'è stato, lo sapevamo. Io ieri veramente non ho capito il potere mediatico anche magari che riesce a avere Leao in questa squadra, cioè
no,
incomprensibile,
guarda. Ti dico cosa ti ho già detto, una cosa che è accaduta nel salotto televisivo che frequento ieri. E ieri di fianco avevo il grande giornalista milanista, tifosissimo milanista, Gianni Solaroli, che quando gli ho detto questa sera, eravamo al pomeriggio, gli ho detto questa sera mi fa paura Leao, lui mi ha risposto, anche a noi sono 7 anni che fa paura Leao.
Ma com'è possibile? incredibile che sia riuscito ad inserirsi nel cuore del mondo rossonero in qualche modo. Cioè, te lo giuro, ieri
perché,
giuro.
Giulia, ma te lo ricordi?
Non c'è niente. Ma ho capito, poi però basta.
Poi si è spento.
Basta.
Si è spento.
Perché ieri era ma neanche scolastico quello che faceva, cioè era veramente non faceva paura a niente nessuno.
Era il fratello gemello di David.
Ma peggio forse, posso dirti, cioè in qualche modo, almeno David un pochettino più di forza la dimostrava.
Sì, però c'è una cosa da dire, che lui non è una punta pura, lui è uno che ha bisogno di spazio, ha bisogno di campo davanti, di farsi la sua sgaroppata
sì,
e con la velocità che lo contraddistingue superare l'avversario. Noi invece al centro dell'attacco mettiamo David e vediamo quelli che sono i risultati. Ma ricordate che io la settimana scorsa mi ero preoccupato sul fatto che David avesse fatto un gol, tra l'altro ieri se n'è mangiato uno di testa, perché poteva essere molto simile a quello fatto con il Bologna, ma il problema del gol con il Bologna, lo ribadisco, è che poi ci siamo un po', io no, ma illusi che David l'avesse ritrovato la via del gol.
Abbiamo detto anche questo lunedì, deve farne un po' di fila perché si instauri un po' questo pensiero nella
ragione, che ne faccia un po' di fila in questo finale di stagione, poi che da agosto in avanti ne faccia tutti quelli che vuole, ma in un'altra
squadra
che non sia la nostra.
Hai notato a fine partita, poi adesso abbiamo un bel po' da parlare anche di tutto il resto che è successo nel weekend relativo agli arbitri.
Aia, in due sensi.
Ecco, aia. Hai visto che poi a fine partita c'è stato questo momento estremamente conviviale, no? Tra le due squadre, tutti i giocatori a chiacchierare, poi c'era un momento di serenità, avevi davvero la percezione che tutto fosse andato nel modo per far meno male cioè far male a nessuno fondamentalmente, e tanti hanno notato, adesso lo stanno scrivendo anche, il fitto dialogo tra Dusan e Rabiot. Luca da Siracusa ci scrive: avete notato il sorriso di Allegri durante l'ingresso in campo di Vlahovic? la dice lunga, mi sa che lui è già del Milan.
Queste sono le voci che circolano, però finché sono solo voci è chiaro che quando sentiamo la società Juventus che dice con Vlahovic non parliamo adesso, parleremo a fine campionato, io dico che se hanno veramente intenzione di intavolare un discorso con Vlahovic bisogna farlo adesso e non a fine campionato, perché io, e non solo io, ritengo che a fine campionato Vlahovic la sua decisione l'abbia già presa.
Certo, non credo che sia tutto rinviato al... Se c'è qualcosa di rinviato, è qualcosa di rinviato per motivi burocratici, quindi insomma che un ipotetico annuncio eccetera prima di luglio non può essere fatto perché si deve vedere la scadenza.
Io ti dico, però... Giulia, te l'ho già detto, che secondo me oltre la questione, peraltro importante, economica, ci siano dei punti interrogativi sulla condizione
fisica,
sullo stato di salute di Vlahovic, e quindi penso che ci stiano ragionando anche sopra, un po' come era successo ti ricordi la situazione
di Bala?
Federico Chiesa.
Sì.
Mi sembra molto molto simile.
Federico Chiesa, poi c'era anche di mezzo un certo Thiago Motta che aveva le idee non chiare, chiarissime, aveva chiuso la porta a tante
sì.
situazioni anche ancora da decifrare per quanto mi riguarda.
L'ha chiusa anche a Danilo. Sono ancora lì.
Io ne ho ancora di cose che vorrei chiedergli. Allora, una riflessione per te da Paolo da Formia. Come Roma hanno giocato con squadre che non hanno più molto da chiedere. La Juve ha pareggiato in casa del Milan, dove hanno perso Inter, Napoli e Roma. Perciò io lo vedo come un ottimo risultato, laddove c'è da raggiungere una Champions League. vitale. Al 78esimo della partita a Roma eravamo a 7 punti da loro. Praticamente abbiamo guadagnato 10 punti su loro da quella partita. Mi preoccuperei se certi calcoli li facessimo poi l'anno prossimo, perché in quel modo davvero non si riescono mai più a vincere scudetti, e in questo dovrà dimostrare Spalletti di aver cambiato la mentalità di tutta una squadra.
Tutto giusto, ma più che cambiare la mentalità, dico all'amico che dobbiamo cambiare alcuni elementi, quindi parlare adesso dell'anno prossimo, aspettiamo di vedere quella che sarà la rosa della Juventus e poi ne parleremo. Per quanto riguarda i risultati che lui correttamente ha citato, io però ricordo che certi successi il Milan li ha fatti in un momento dove
di forma
faceva,
diversa, ragazzi, non è più lo stesso
bel
Milan
calcio, perché con Allegri lo sappiamo che il bel calcio non lo vedi, però portavano a casa i risultati. Invece le ultime 3-4 gare dei rossoneri avevano dimostrato che erano in calo, che riuscivano a poco nel far bene, anzi non facevano assolutamente bene. Quindi il pareggio di ieri, l'ho già detto, lascia un grosso rammarico, però ci sta, però gli altri hanno perso ma era un altro Milan. Noi con questo Milan in questo momento potevamo anche vincere, ci abbiamo provato.
Perché tra le due provato. Quella che stava meglio era la Juve, dai, non,
assolutamente,
non possiamo dire altro. Allora, dunque... Voi che sapete, fatemi capire per favore, ci chiede Daniel da Tenerife. La UEFA ora minaccia di espellere le squadre italiane per il commissariamento della FIGC. E 8 anni fa, perché non l'hanno fatto? Siamo ancora a Ceferin, Gravina quindi al potere? Vai. Generale, Ezio, di la tua...
risposta potrebbe essere sì. Alla domanda che pone l'amico, speriamo che non sia così, ma la situazione è delicata. Guardiamo in casa, poi non so se la UEFA possa fare una cosa del genere, bisognerebbe andare a leggere il loro regolamento. Ma detto ciò, quello che a me dispiace molto è la situazione della classe arbitrale, che già si era dimostrata non preparatissima, per usare un eufemismo, in molte situazioni. Se poi adesso scopriamo che addirittura il designatore deve andare in sala VAR perché sa di avere degli elementi che non riescono neanche davanti a un monitor capire se è calcio di rigore oppure no, mentre tutti quanti noi
lo avevamo visto. L'avevamo
visto, allora la cosa è grave. Che poi, visto che parliamo sempre del protocollo, che su una cosa può, su un'altra non può, se il protocollo dice che il designatore o chi per esso non può essere lì, non può bussare alla porta, non può suggerire niente, è un altro paio di maniche. Ma alla fine, se però poi viene presa la decisione giusta, inteso come quella corretta, ma che suggeriscano tutto quello che vogliono. Il problema però nella classe arbitrale italiana in questo momento c'è, non c'è un presidente. Non c'è un presidente perché si dice che abbia spinto a permettere determinati ex arbitri a capo di commissione nazionale ed è stato sospeso. Adesso si è autosospeso il designatore. Situazione veramente.
È tragica, eh? Meno
tragica,
male che non ci sei più lì in mezzo, Ezio.
E poi mi chiedo.
Niente, marcia.
Ma adesso. Chi designa gli arbitri? Visto che discutiamo sempre tanto sulle designazioni, questo qua non andava lì, non va bene là, non è gradito a questo, non è gradito a quell'altro, ma adesso gli arbitri di Serie A e B, chi li designa? Vorrei una risposta da qualcuno.
Il succo del discorso secondo te è che fondamentalmente purtroppo gli arbitri attualmente in Italia non puoi non definirli scarsi?
Scarsi no, perché ricordiamoci che in alcune situazioni vediamo degli arbitri internazionali all'estero che ne combinano più di Bertoldo. Quindi l'errore arbitrale c'è sempre stato, ci sarà sempre, però alcuni anni fa abbiamo inserito il VAR per far sì che non ci fossero questi gravi errori arbitrali, perché ricordiamoci quella che era quello che era ed è il compito del VAR, evitare e intervenire in gravi errori arbitrali.
Sì.
Invece continuiamo a vedere degli errori arbitrali che sul campo in certe situazioni potrebbero anche essere giustificati per il fatto che deve decidere in una frazione di secondo, che sta correndo, che può essere affaticato come un giocatore, perché dei calciatori quando fanno la scroppata di 70 metri e poi arrivano davanti al portiere e tirano fuori, diciamo ma però hai visto che corsa aveva fatto, anche l'arbitro fa questa cosa, ma non voglio fare l'avvocato difensore, voglio solamente dire che sul campo l'errore arbitrale, ripeto, c'è sempre stato e sempre si sarà, però quello che abbiamo visto in alcune decisioni in sala VAR è veramente inconcepibile. Dire che tutti gli arbitri siano scarsi, che la classe arbitrale sia scarsa in toto, no, ma sicuramente non è ad un livello eccelso, questo sì.
È giusto che si agitino un po' nel mondo Inter adesso, secondo te?
Penso di no, io ho fatto il giochino sempre in TV sabato sera dicendo quella che sarebbe stata la presa di posizione dei dirigenti dell'Inter.
Noi siamo puliti come, ti ripeto, dei bambini post bagnetto.
Il giorno dopo Marotta ha fatto un intervento dove qualcuno mi ha chiesto: ma gliel'avevi scritto tu? Perché sono le cose che hai detto ieri, ma era così facile, cioè, cosa poteva dire? Che adesso ci siano delle ricadute sulla società, no, penso di no, fammi fare la battuta, piuttosto la tirano finché andrà tutto in prescrizione. Era una battuta.
Fammela dire, mi sono un attimino messo male. Quindi c'è grosso rammarico, fondamentalmente questo esposto venne subito inviato, poi alla fine è tutta colpa di Chinè.
Beh, Chinè è un personaggio molto particolare, cioè Chinè aveva archiviato quella che era la denuncia dell'assistente nei confronti di Rocchi, se n'era parlato ma era stata subito messa via come cosa, vabbè dai, è uno che si lamenta, è uno che dice che ci sono delle cose poco chiare nei passaggi e nelle designazioni arbitrali, invece bisognava già andare un po' a fondo lì e vedi che qualche PM adesso si è preso la briga di farlo.
E quindi ragazzi sicuramente ci sarà ancora un sacco di cose da dire in merito a questa
infatti,
Vicenza.
Giulia, io non mi espongo
Vicenza,
più
ho detto.
Perché
sì, ho
sai
detto
bene
Vicenza.
Che noi tifosi adesso siamo lì a puntare il dito subito, cioè adesso è scattata la gogna mediatica. Aspetterai
e
un
fatecela
attimo,
un attimino
perché...
godere questa gogna mediatica, visto che solitamente
sì,
in
ma se poi porta
ballo
qualcosa,
c'è la Juve, certo. Ma anche solo un po' di, un po' così, un po' di, ripeto, un po' di sentimento, un po' di paurina magari buttata lì, ma lasciamogliela un attimino godere, su, anzi godiamo noi di questa paura, io no personalmente, però insomma il mondo Juve magari può essere, non si deve neanche essere felici di queste cose, delle disgrazie,
no,
l'ho sempre detto,
non
si deve.
Però Marotta ha fatto il suo comunicato, lo doveva fare, per la figura che riveste, ma quando si parla di dirigenza o di proprietà dell'Inter, io vorrei anche ogni tanto avere qualche nome e cognome, perché chi sono questi signori? Cosa dirigono? Cosa comandano? Quali soldi mettono? Anche questi arrivano dalle Cayman? Questo non dovevo dirlo.
Ezio, ci risentiamo la prossima settimana.
Ma ben volentieri, Giulia, è stato un piacere.
Siamo agli sgoccioli qua, poi.
Va bene, salutiamoci allora.
No, in generale, che sta finendo il campionato.
Ma
ti ridendo e scherzando.
Prima portiamo a casa i 12 punti che restano, perché sono e devono essere alla nostra portata.
E ciao. Siamo d'accordo su questo al 100%.
La Juve del lunedì.
Perché c'è qualcuno che mi scrive Idolo Zuliani a caso? Cioè, per carità, sempre Idolo Zuliani quando volete.
Perché mi raccontava io che stamattina comunque è andato giù secco.
Ah, ok, non l'ho ascoltato stamattina.
Come?
non l'ho ascoltato questa mattina. dovevo preparare per andare a prendere il treno.
Me l'ha spiegato prima che stamattina
ci ha dato
tutta la situazione. Sì, sì, sì.
Ma per il discorso arbitri o per il discorso 0-0?
Sì, tutto quello che è uscito
ora
non per la partita.
Fa così e Claudio adesso è nel suo totalmente in queste...
Mi ha detto che sventolava il tesserino dei giornalisti.
Anch'io lo tiro fuori? Cosa devo fare col tesserino? Guarda, mi ha incuriosito.
Penso sia legato a qualcosa che ha sentito. Ha visto
vabbè, ma perché lui, godendosi il mondo milanese, poi purtroppo si fa ancora più il sangue amaro. Il salottino, salottino. Torniamo un po' sulla chat che vi ho un po' lasciati stare, ora torniamo da voi. Buon inizio settimana Giulia, buon inizio anche a te Terry. Come al solito nelle partite importanti per la classifica questa squadra fa un passo indietro. A me questo noiosissimo pareggio sa di sconfitta, bisognava solo vincere. Quarto posto ormai, ma non è neanche questo così scontato. Abbiamo parlato di quello che ha detto Ceferin, questo è un messaggio per Giovanni dal Brasile ed è qualcosa che al momento trova il tempo che trova, nel senso io non so se effettivamente potrà avvalersi di questo, ovvero se davvero si dovesse esserci il famoso commissariamento, se alla fine toglierà la presenza alle italiane nelle coppe europee, leverà anche la questione dell'Europeo 32, quello poi magari ci interessa anche meno, però insomma non
ce
so.
Lo fa sapere no, perché così
non prendi i biglietti?
No, se ci lasciano fuori dalle coppe europee almeno non facciamo sta fatica.
Per il 32, sì in effetti è tutto sto sbatti che poi di nuovo, visto che è già successo che la Juventus arrivò seconda addirittura e poi sapete che c'è? Via, penalizzazione e facciamole fare la conference. Ma poi sai che c'è? Ma manco la conference fai, basta. Allora un anno senza fare nulla decisamente, al di là degli scherzi e dell'ironia, comunque capiremo se effettivamente è nel potere di Ceferin fare qualcosa del genere, dettato poi probabilmente anche semplicemente da una necessità di far vedere all'amico fidato Gravina che lui continua ad essere dalla sua parte. Quindi io, piuttosto che non vedere più te, guarda cosa combino, faccio un casino e cambio tutto. Quindi lo capiremo, anche questo c'è ancora tempo. Marco Borgo Filadelfia, per assurdo, se la Procura federale non agisce, anche eventuali colpe acclarate in sede ordinaria possono passare in cavalleria in sede sportiva a livello di sanzioni? Oh, caspita, non lo so, guarda, ci lavoriamo.
Scusa, ma come fai a sentirmi quello che
dici? Mi ti leggo il labiale.
Attenzione,
ma ragazzi,
devo fare attenzione a quello che
dici. Ho un sacco di doti che voi non avete neanche idea.
Devo fare attenzione a quello che
devi
dico
fare molta attenzione.
Vetro.
Davide da Bologna ci dice: è lo specchio di una squadra incompleta che costringe Spalletti ad arrabattarsi. Torniamo, facciamo un po' di ping pong tra Milan Juve e Caos Aia. La nostra paura è che la società non riesca a completarla, perché la società ti dice che se non vai in Champions non potrai prendere i campioni. Quindi è come se Spalletti fosse sotto minaccia. Ma detto che, ragazzi, l'idea di non andare in Champions non è minimamente contemplabile in questo momento, e che hai già avuto la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina, resettiamo questo pensiero. Ieri sera qualcuno si era mosso senza palla, ma Locatelli, che non è un regista, se ne è accorto troppo tardi e ha alzato il braccio scusandosi col compagno. Pirlo, dove sei? La squadra è incompleta. Se non hai giocatori bravi è inutile poi lamentarsi di non aver coraggio e avere soltanto del gioco scarso. Poi Severino, buongiorno, ma la velata minaccia di Ceferin che in caso di commissariamento d'Italia, siamo sempre lì, la qualificazione delle squadre, non è un'esortazione a mettere tutta la polvere sotto il tappeto? Questo è il pensiero di Severino. Certo che c'è altro messaggio su Ceferin: quando su una panchina c'è Allegri la possibilità di partita orribile, si alza moltissimo il messaggio di Daniel. Ora però non credo che sia questa la giusta valutazione da fare. È una partita che è stata organizzata, studiata, orchestrata da Massimiliano Allegri, molto probabilmente per cercare di farsi meno male possibile, forse proprio perché ultimamente, diciamo, non andava benissimo, no? Ai rossoneri anche questa difficoltà nel segnare, che spesso ha caratterizzato la Juventus, poi in qualche modo si può pensare abbia appunto obbligato, ripeto, Massimiliano Allegri a lavorare così. Abbiamo l'ospite, caro Manuel? No? Non ti ha risposto? Maledetto. Ah, ho sentito. Maledetto. Stavo già per far partire il messaggio di insulti. Così. Romeo Agresti, ma buongiorno.
Buongiorno a voi. Ho sentito la parola insulti e sono sentito chiamato in causa.
No, perché Manuel mi diceva non mi risponde, ho detto tac, ora gli mando un messaggio di insulti e hai risposto appena ho detto insulto, quindi vedi che è stato propiziatorio. Giusto. Come stai?
Molto bene, grazie. Tu?
Molto bene, grazie. Andiamo avanti. Parliamo di cose che ci riguardano in particolare. Perché la gente mi chiede cosa ho fatto ai capelli? Non ho fatto niente ai capelli. Cioè, ma perché? Cosa? Non lo so. Vabbè, scusami.
Beata a te che puoi fare qualcosa. E questo mi sembra già un aspetto positivo.
Perché ormai la gente è abituata che quando sei in studio sa che vai dalla pettinessa.
Ma è lunedì, è chiusa la pettinessa oggi.
Ma i giorni ormai sono cambiati.
Vado domani però, vado domani. Vabbè, lasciamo perdere, basta che il discorso capelli non è di interesse a tutti. È di interesse invece per tutti questo 0-0 sciapo, inutile, come l'hanno definito tanti e come lo definisco anche io di ieri sera. Tu come lo hai descritto? Anzi, usa una parola per descrivere la partita di ieri tra Milan e Juve.
Allora, no, prima di darti la parola, sì. Anche io a caldo ho pensato che fosse inutile, e invece ti dico una cosa, utile, perché...
Mi rovini tutto!
Sì, perché alla fine potrebbe essere il classico punticino che in una tabella di marcia abbastanza contestualizzata ti può portare in Champions, o meglio, se poi fai il tuo, quantomeno nelle prossime tre, cercando di arrivare all'ultima al derby, già in Champions, il punticino di Milano sommato alla vittoria di Bergamo, alla vittoria col Bologna, se la Juve fa quello che deve fare, cioè 9 punti tra le prossime tre, quindi Verona, Lecce, Fiorentina, allora a quel punto il punto, scusa la ripetizione, molto utile. Però a caldo è stata anche la mia fotografia, perché la partita è stata veramente brutta.
Ma è che di punti utili, alla fine punticini utili, come li hai definiti tu, ne avevamo già incamerati, no? Il punticino con il Lecce, il punticino con il Toro, il punticino con la Fiorentina e il punticino con il Milan, i non punti con il Cagliari, insomma, diciamo che ne avevi già, eri già abbastanza saturo, no? Di questa spiegazione data. Hai percepito però anche tu una differenza di valutazione tra una squadra fatta a fine partita, poi tra una e l'altra? Il Milan si è definito quasi soddisfatto di questo risultato e sapevamo che tra le due era più il Milan preoccupato di questa partita rispetto alla Juventus, e invece l'amarezza buttata davanti ai microfoni sia da Conceição che da Spalletti racconta quanto effettivamente la Juventus credesse invece in questa partita.
Sì, anche perché ci arrivava meglio il Milan in un momento di flessione, e credo che tra le ultime squadre che ha sfidato il Milan solamente la Juventus è stata così sterile in termini di produzione offensiva. Poi conosciamo anche abbastanza bene Max Allegri, lui, no, in testa ha un computer sulla tabella Champions e sapeva perfettamente che un punticino con la Juve, una gara in meno, se non sbaglio loro ne devono fare 6 aritmeticamente per andare in Champions, per lui è perfetto. Per noi meno perché secondo me ieri si poteva ambire a mettere le mani sul terzo posto, quindi ad alzare un pochettino l'asticella. Però complessivamente anche io ho avuto la sensazione che durante lo svolgimento della gara, soprattutto verso il finale, le due squadre si siano un po' accontentate, o meglio, è prevalsa da entrambe le parti la paura di perdere, perché poi magari tu vuoi fare una gara in gestione, in controllo, un'occasione per parte realmente, no? La traversa che loro hanno preso con Selemaekers, il gol che non è un paio di situazioni, uno annullato con Thuram, il gol, l'altro con Sestao, però poi se prendi gol al 90esimo, lì poi diventano guai grossi.
Io però speravo che il gol al 90esimo arrivasse da parte della Juventus, nel senso, ho sopportato questo 0-0 proprio pensando e sperando di arrivare nel recupero e vedere il gol alla Gatti di testa, no? Che poi Gatti manca entrato, però insomma quelle situazioni così, no?
Ci sta, infatti anche io ci speravo, però onestamente non avevo la sensazione che si potesse stappare la partita, perché veramente molto
tappata,
bloccata.
Tappata, mi piace anche come idea.
Poi c'è anche da dire che ieri la Juve aveva anche poche soluzioni là davanti, perché alla fine si è andata a San Siro senza Iltiz, perché aveva giocato 10 minuti, ma proprio perché non c'era nessun altro a far entrare. Vlahovic ne aveva 5, insomma, Zegrova ha sempre un quarto d'ora e non di più. È anche una situazione, come dicevo prima, un po' da contestualizzare, cioè con gli effettivi a disposizione, con tutti gli orrori che abbiamo combinato in questa stagione, vedi la costruzione dell'organico, è difficile far di più.
Un nostro ascoltatore ha anche scritto: quando su una panchina c'è Allegri, la possibilità di vedere una partita orribile si alza moltissimo. È ancora in questo mood, secondo te, lui?
Ma soprattutto in questa fase, sì, perché poi lui non sarà bravo a far giocare bene le sue squadre, ma è bravissimo a non far giocare bene gli avversari. Infatti, secondo me, lui tatticamente ieri l'ha preparata bene. Ci ha concesso davvero poco. Il Milan è una squadra basica che sa fare poche cose, però quando ti applica equilibrio, è il classico blocco basso che noi facciamo veramente tanta fatica da poi perforare, penetrare, perché noi quella roba lì non ce l'abbiamo dalla prima giornata di campionato, e quindi sicuramente delle squadre che si arroccano in difesa e fanno pura difesa posizionale emergono anche i nostri limiti.
Hai notato anche tu un momento così di molto sereno a fine partita, di chiacchiera tra diversi giocatori? C'è chi ha notato in particolare il fitto dialogo tra Vlahovic e Rabiot, e addirittura un ascoltatore ha scritto: avete notato lo sguardo sornione di Allegri quando ha visto entrare Vlahovic, come a dire è già praticamente tutto fatto, sarà un giocatore del Milan?
No, onestamente non l'ho notato questo aspetto.
Ma noi pensiamo sempre male, eh? Noi siamo...
soprattutto tu.
Io sono la regina, la malpensante.
Vabbè, poi sappiamo come i due abbiano un bel rapporto, sì. No? Allegri e Vlahovic, tant'è, fosse dipeso da Max, da quello che so io, l'attaccante scelto la scorsa estate.
Era lui.
Poi c'era un po' delle divergenze interne, sui costi complessi di un'eventuale operazione. Sai, se Vlahovic non dovesse trovare l'intesa con la Juve, ora si decide, no? Stiamo entrando nel mese in cui si capisce se rimane o meno. A quel punto il Milan potrebbe tornare alla carica, anche perché il Milan non riscatterà Fulcrum.
Ha bisogno il Milan di un giocatore come Vlahovic.
Sì, quindi diventerebbe pressoché scontato, no? Un tentativo. Però io continuo a pensare che la Juve a determinate cifre, soprattutto sulle commissioni, Vlahovic se lo terrebbe per accontentare Spalletti, eh?
Sì, potrebbe effettivamente essere questa la... l'evoluzione del tutto. Ma ieri ci sono notizie di qualcuno che ha avvistato effettivamente il procuratore di Lewandowski, che era atteso per questa partita. Speriamo non sia venuto, perché sennò dice: no, ragazzo, non andare né da una né dall'altra, vai altrove,
non andare in Italia, mi
lascia
raccomando.
Perdere ste due squadre.
No, ci sono delle conferme sul fatto che ci siano degli incontri in programma, non solamente con la Juventus, però soprattutto con la Juve.
Okay.
Perché il Milan, giustamente tu hai parlato di Vlahovic, per il Milan per esempio ha sondato anche Sorloth da Atletico Madrid, insomma non è ancora caldissimo il Milan per Lewandowski. La Juve potrebbe diventarlo se ci fosse un'apertura, perché poi lì la Juve verosimilmente quante ne deve prendere gli attaccanti? Uno se rimane Vlahovic, se no due addirittura. Sì. Perché David e Openda, mi sembra che entrambi, Openda sicuro, la valigia in mano, ma anche David.
Ma gliel'ho fatta io la valigia, gli ho messo tutto dentro, tutto, tutto.
Quindi vediamo, tutto. Vediamo cosa succede, però è vero che si confronteranno con Lewandowski, ci sono già state delle telefonate, lui ha una proposta in mano al ribasso dal Barça, che al momento non sembra orientato ad accettare, in mano un'offerta a Major League Soccer, un paio di situazioni in Europa, tra cui la Juve. Vediamo.
Era un po' che non giocava anche con Mainers, no? Anche, non mi ricordo se è quella la partita col Bologna o quella precedente, dicevamo se non lo fa entrare neanche a gara in corso e al posto suo entra Miretti, ragazzi, sta mettendo una pietra sopra la sua permanenza fondamentalmente. Ieri invece ti entra e non è, insomma, compitino, come l'hanno definito tutti. E però si è conclusa, secondo te, questa storia? Breve?
Sì.
Ma neanche
sì,
troppo intensa?
Da quello che so, c'è stato un confronto nei giorni scorsi tra la Juve e il suo entourage, dove la Juve ha iniziato a pianificare una exit strategy. Chiaro che lui ha un residuo a bilancio a giugno attorno ai 30 milioni e io sfido chiunque a trovarmi un solo club che si presenti a Torino con un assegno a 30 milioni. È l'ennesima situazione intricatissima, complicatissima, ma con una forte direzione, cioè provare a piazzarlo, anche perché giustamente tu hai utilizzato la parola compitino circa ieri, sono d'accordissimo, è entrato peggio molte altre volte, sono d'accordo, però appunto è compitino. E noi quando abbiamo speso circa 60 milioni volevamo un compitone, cioè una roba che è sostanziosa ed è andata male, appunto.
Le parole invece di Bremer in fase di presentazione della partita, c'è chi le ha vissute come un aia, attenzione, che sta mettendo le mani avanti su quello che poi potrebbe accadere in estate, c'è chi invece, come me ad esempio, ha detto è importante che un giocatore si renda conto di quello che sta accadendo e soprattutto abbia ben chiaro quello che deve essere il futuro, ovvero basta, come ha detto lui appunto, vivacchiare in campionato e non riuscire mai ad andare oltre. Tu come l'hai percepita?
Io voto il tuo partito e credo anche che ormai Bremer alla soglia dei 30 anni giustamente voglia vincere, cioè è un discorso anche abbastanza coerente con la sua età, dire non è che ho tantissimo tempo ancora. Poi ci sta che molti giustamente siano anche stanchi di dover lottare esclusivamente per arrivare all'ultima curva a qualificarsi in Champions League. Questa non è roba da Juve, siamo stanchi noi.
Però devono dirselo anche tra di loro, cioè certo. non siamo noi che, o comunque non è nessuno attorno al mondo squadra che può far qualcosa di diverso. Cioè devono essere i primi i giocatori, no? Ad aver ben chiare quali sono le mire,
certo,
ovviamente in ottica futura.
Credo che poi questi calciatori, quelli diciamo più importanti, parlando con il loro entourage, abbiano fatto arrivare direttamente il messaggio anche alla società. Come lì, non più tardi di qualche settimana fa, ha parlato di mercato ambizioso. No, l'ambizione sta nel costruire una squadra che sia concretamente competitiva per lottare per lo scudetto. Cioè, noi pronti via, la prossima stagione dobbiamo partire apertamente dicendo vogliamo lottare per vincere lo scudetto.
Ti faccio quest'ultima domanda che è più una riflessione su tutto quello che extracampo invece si è evoluto, no? E si è detto in queste ultimi giorni. Arrivano anche notizie di una tensione in procura a Milano, perché sono 5 al momento gli indagati noti nell'inchiesta appunto sul sistema arbitrale. L'ipotesi però poi è che possano aggiungersi anche questi nomi. Cosa ti aspetti? Vedi una differenza di trattamento?
Sempre.
Sempre, comunque.
La differenza, la fa se c'è o non c'è la Juventus, è coinvolto o meno, sempre. E non mi stupisce che si cerchi subito di far abbassare i decibel di una vicenda che mi sembra molto grave, potenzialmente. Adesso noi qua conosciamo bene come funzionino le cose, inizieranno a uscire le intercettazioni dosate, o meglio, per esempio sul modus operandi con la Juventus coinvolta. Quindi vediamo, osserviamo, sicuramente contro Capitato Rocchi non solo pesante, però sono curioso di vedere quale sarà l'evoluzione, se rimarrà, no, una bolla o se invece ci sarà. A me sembra che possano esserci gli ingredienti affinché la storia diventi ancora più pesante e possa scatenare un vero e proprio terremoto, però al momento abbiamo ancora poche informazioni per arrivare esattamente in questa direzione, ma insomma,
qualcosina. Peccato che sia capitato verso la fine della stagione, non poteva venire fuori un po' prima, così.
Ma capita sempre, i discarti.
Come mai? Capitano in questo un po' di anni fa era novembre, lì si era viaggiato, c'era stato un viaggio veramente veloce.
Ma se ti ricordi, Giulia, anche nel 2006, no?
Era questo, sì.
Campionato. È una roba a orologeria, però vediamo cosa succede, sono estremamente curioso.
Vediamo se la bomba scoppia o se rimane lì inesplosa. Grazie Romeo!
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Romeo Gresti, sempre preziosissimo.
La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
Questa è la valigia di Openda che inizia a camminare. Trova il coraggio, trovalo Lois, te prego.
Ma il canzone fu più.
Lois, Teun, por favor, por favor.
La Tovin.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
Eccoci. Ciao a tutti. Piacere, Camillo.
Caso, se prima eravamo in uno a parlare di Juventus, adesso siamo in due a parlare di Juventus. Camillo!
Ciao Giulia, ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Manuel.
Visto come si è vestito elegante oggi? Devo venire più in qua? Ah, è vero, che poi ti dico... Prima io ho detto, ma c'era, ascoltavo la trasmissione di Antonio e di Paolo e sembravano in due stanze diverse. Oh, qua c'ho anche l'acqua. Cos'è a caso? Eccoci, ben ritrovati!
Un inizio importante, di ritmo, un inizio di qualità.
Vabbè, un attimo, dovevamo un attimino...
Anche, ammettilo che sei emozionata di avermi al tuo fianco.
Ammetto che l'averlo visto in camicia mi ha subito destato intanto orgoglio, perché vuol dire che, non so, vieni sempre in camicia a lavorare.
No, mai!
Ho detto... Quindi era dal commercialista.
Ogni tanto bisogna fare qualcosa. Quindi...
Aveva un appuntamento importante. Come stai?
Bene. Insomma, un po' deluso da ieri perché.
Però non sei più biondo. Che è successo?
Tagliato i capelli.
Guarda che ce li ha anche un po' bianchi qua. Stai invecchiando, eh?
Ma ho anche dei difetti, se volete scriverli.
Andrà in Côte d'Azur, biondo.
Lui viene in Liguria.
Io vado in Liguria.
Viene a mangiare il pesto e la focaccia.
Però Giulia non viene mai a trovarmi, eh. Io vado in Liguria.
Ma vai da Lazio tu. Esatto. E non è proprio comodo a Lazio per me. C'ho da fare. Quest'anno mi organizzo e vengo, promesso. Perfetto. Magari ci vedremo più spesso.
Quando
chi lo sa, quest'estate.
Lei.
Tipo Pieraccioni vestita con il mi schianto sopra la spiaggia. Domandina succulenta subito per te.
Ah, ok. Leggila tu, io non ho computer. Sono ospite.
Mezz'ora la Juve del lunedì.
Esatto, faccio.
Sono anch'io ospite, tra l'altro.
Siamo ospiti, ma oggi comandi tu, quindi io.
Comanderò sempre io, sappilo. Quindi preparati.
Leggi tu.
Domandina succulenta. Cami,
vai.
Adesso ci credi nella malafede del calcio italiano?
Ma io non credo nella malafede. Lo dico proprio in questi momenti qua.
Hai detto una cosa sempre. Quando io mi renderò conto
della malafede,
allora sarò qui pronto a dire...
No, cambio lavoro. Perché
mi ricordavo proprio questa.
Perché devo
anche meno.
Devo parlare di qualcosa che è finto.
Hai ragione.
Ancora adesso non credo nella malafede. Io penso ci sia qualcosa di illegale, una truffa. Ci siano delle cose che probabilmente non entrano nella sfera calcistica, che a me piace tanto.
Dovremmo parlare solo di quello in teoria, ma non ci riusciamo mai.
Esatto, quindi io non posso, cioè, io non crederò mai alla malafede preventiva. Se poi però, come sta succedendo in questo momento qua, mi portano delle testimonianze, delle intercettazioni, delle situazioni dove mi fanno capire che c'è qualcosa di grave in atto, non sono Giulia un cretino che dice no, no, io non ci credo, no, io non leggo, io non faccio. No, se mi portano qualcosa, una testimonianza dei fatti concreti, come sta venendo fuori comunque o si sta cercando di capire in questo mm-hmm. momento, io studio, leggo, mi informo e poi darò un mio pensiero. Però nella malafede preventiva senza una prova, non ci credo. Non ci credo.
Le prove in teoria le tireranno fuori adesso, è quello che si sta aspettando. L'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati, si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo di indagine sono tutte legate al mondo arbitrale, quindi insomma, però il mondo arbitrale non è che si muove, credo, da solo, viene minimamente.
Ma no? Infatti è quello che ho detto anche stamattina, poi ne ho parlato anche altrove, è legato al fatto che in questo momento il male sembra essere Rocchi, un po' come le plusvalenze la Juve le faceva con se stessa.
Sì.
La Juventus faceva le plusvalenze con
i propri conti, con tutto
con se
da
stessa.
Sì, sì, sì.
Poi le altre hanno mandato giocatori che non fanno più niente, in terza categoria, seconda categoria, valutati 40 milioni di euro, però lì si è fatto, si è tutto insabbiato, si è buttata la polvere sotto il tappeto. E qua mi sembra un pochettino la figura di Rocchi, cioè nel senso, adesso il male è lui, ovviamente ha fatto delle cose sbagliate, io sono convinto che poi alla fine verrà fuori qualcosa di importante, qualcosa di grosso, però ci sono delle cose che sicuramente vedo in maniera diversa rispetto a Calciopoli, rispetto a tante volte in cui la Juventus era la principale artefice, no, di queste problematiche. Perché in due giorni dove io ho deciso di leggere, ascoltare, vedere, non ho sentito dire a nessuno cosa rischia l'Inter,
perché l'Inter al momento non c'entra nulla.
Ma e poi nelle plusvalenze io dopo un minuto sentivo dire cosa rischia la Juve.
Ma infatti la frase continuava con tutto varia, tutto cambia e tutto dipende dalla presenza o meno di una squadra, forse, in tutto questo.
Esatto.
Ci fosse stata di mezzo un Lecce-Juve, probabilmente, se fosse stata Lecce-Juve una delle partite incriminate, sarebbero stati diversi i titoli.
Esatto, sicuramente.
Quella è l'imparzialità in cui viviamo da vent'anni.
Cioè, qua comunque non è una bolla di sapone che è scoppiata, adesso puoi far finta di nulla e quindi puoi aspettare tipo la nebbia che si dissolva. E adesso no, perché comunque il tuo arbitro, capo degli arbitri, si è autosospeso, il vice si è autosospeso. Stiamo parlando dell'AIA che ha comunque non ha un capo, non ce l'ha. Perché
cioè,
anche...
Quindi la prossima giornata la decido io.
Però l'AIA in questo momento non ha nessuno. Siamo di fronte a una lotta di potere, perché il governo vuole entrare con forza nel mondo del calcio, tant'è che sabato a Bodi non ha detto cose del tipo aspettiamo e vediamo, ha detto alt, se qua c'è qualcosa che non sta funzionando interveniamo e ci saranno dei responsabili, quindi subito con forza dopo 3 ore, dieci ore
dallo scoppio della notizia,
della situazione. Cioè, quindi in questo caso, cioè, giovedì sarà una giornata cruciale, perché ci sono degli... Cioè, parleranno Gervasoni e Rocchi, e poi...
Potrebbero decidere di non parlare, sai, anche, ho letto.
Sì, però poi prima o poi dovranno dire qualcosa. Adesso magari possono giocare in difesa, però prima o poi qualcosa dovranno dire. Altra cosa, Giulia, che bisognerà capire è che Rocchi si incontra a San Siro con me e te. Cioè, tra me e te, perché qua la situazione... Con chi stava parlando Rocchi?
Da solo.
E l'Inter o qualche altra società eventualmente non ha avuto delle accortezze per evitare queste situazioni, o farà tipo il Milan con Meani in Calciopoli che dirà ma lui non è un dirigente e allora la farà franca, io non
cioè,
lo so.
Cioè metterà in mezzo qualcuno per salvarsi, dici quello?
Vediamo se non fa parte della dirigenza, io non lo so. Onestamente non lo so, non so cosa verrà fuori. Dovrebbero, io almeno ho indagato un pochettino, mi hanno detto che ci sono delle intercettazioni,
sì.
Quindi in questo caso bisogna capire poi che tipo di intercettazioni verrà fatta. Io mi ricordo Calciopoli perché non ero piccolino, che addirittura nelle trasmissioni c'erano le voci. C'erano limitazioni delle voci di Giraudo e Moggi. Cioè, e voglio vedere sì, se
c'era stata una presa poi in giro generale sbagliata. Ovviamente si era poi andati decisamente oltre. Quello che però, diciamo, fa un po' specie adesso è che le partite in questione, o comunque aver scelto un arbitro rispetto ad un altro per favorire o meno, poi siano partite che poi non hanno portato a una vittoria dell'Inter. Quella è la cosa che su cui si sta un attimino cercando di aizzare il pubblico, dicendo guardate che l'Inter non ha nessuna colpa, vedete che poi ha perso.
Ma non vuol dire niente, perché noi su Calciopoli abbiamo avuto le partite dove erano state comunque incriminate, ce ne avevamo fatti tutti i colori, la Supercoppa contro l'Inter, tra l'altro io ero allo stadio, me lo ricordo. E quindi in questo caso sono abbastanza dell'idea che, a prescindere, Giulia, se c'è stata una richiesta dell'Inter di un arbitro rispetto a un altro,
è comunque
devi pagare.
Un illecito, certo.
Devi pagare, ma devi pagare col massimo della pena, perché noi abbiamo pagato, perché c'è un precedente. Cioè, adesso si vuol fare la gara, perché in questi giorni ho visto la gara, a minimizzare e dire no, ma non è un'altra Calciopoli. Cioè, Simonelli, l'unica cosa che dovrebbe fare in questo momento è star zitto. Lui chi è? Le due cose che dovrebbero fare questi due è stare zitti. Zitti, ma per il bene loro, basta,
per non fare brutta figura,
ma basta, cioè non abbiamo bisogno delle vostre parole. Cioè, chi ne ha provato subito a dire no, non è successo niente, via, no, l'arbitro Rocca non interessa, tant'è che però
ma va, poverino, si sta, vedete che l'hanno messo da parte, esatto. È un modo per attirare l'attenzione,
esatto. E il discorso è che onestamente mi fa sorridere che poi comunque l'indagine è prima il dossier di Rocca. Cioè, Rocca è una goccia. E poi vai a vedere il post di Rocca, che tra l'altro io non lo conoscevo minimamente, adesso dopo, da due giorni...
Una mia compagna delle elementari si chiamava Rocca.
Esatto, cioè... Onestamente non credo siano parenti, perché è calabrese da quello che ho capito, però salutiamo la tua compagna elementari.
Valentina Rocca.
E quindi ci starà ascoltando sicuramente.
Sicuramente.
Valentina manda un messaggio che sia mai...
Fermami, Valentina, fermami.
Sì. Comunque, in questo caso, il signor Rocca ti dice... Ha messo un post e sostanzialmente hanno commentato tutti gli arbitri, quelli ovviamente da un'altra parte. Ma qual è il nocciolo della questione, Giulia? È che gli arbitri vengono pagati a gettone. Quindi gli arbitri vengono pagati a gettone. Se non ti chiamo, tu ce l'hai
io
con
non
me.
Certo, sei lì che si sta cercando di puntare alla
tu
sua voglia di...
Però se io faccio arbitrale 3 perché Manuel vuole questa cosa, è una frode.
Manuel.
È una frode, cioè, perché io sto cercando un vantaggio. Voglio un vantaggio per quella partita. E chiudo questa cosa qua per fare incavolare i nostri ascoltatori bene.
Sono serenissimi, guarda.
È legato a cosa? Che un arbitro non gradito all'Inter, e ci sono gli arbitri non graditi all'Inter, perché Orsato ci ha messo 5 anni a arbitrare l'Inter, quindi Marotta non mi venga a dire... Non ci sono arbitri non graditi all'Inter, che 5 anni Orsato, e Mariani, che ha arbitrato ieri Inter-Toro, non era gradito. Tac, gli ha dato rigore, quindi tornerà nella blacklist.
Bravo.
Nella blacklist.
Se l'è sentita, lui se l'è sentita.
Che succede? Che Doveri, per tanti, no, l'arbitro con lo zainetto dell'Inter, non era gradito, e in questo caso viene messo a fare il quarto uomo in Inter-Juventus, all'integerrimo La Penna, che non aveva azzeccata una da lì a sempre. Capite che in questo caso, a dirmi che l'Inter è serenissima, io non sono così tranquillo. E ieri io Marotta l'ho visto tutto tranne che tranquillo.
No, dicono comunque ben informati che non c'è tranquillità nel mondo Inter in questo momento, ma vabbè, lo possiamo anche... Cioè, sarebbe folle pensare di non farsi minimamente
Madagna,
toccare.
Ragazzi miei, questo...
Così. Mi avete sconvolto. Cos'era sta roba?
Ogni tanto noi mettiamo le voci.
Ma
noi...
che voce era?
Il grande Zeli. Capitan Ventoso.
Zeli.
Rifammelo sentire.
Magagna, la magagna.
Sì.
Sono tutte magagne adesso queste per il buon Beppe Marotta. Aspetta che qua sono tutti impazziti, un attimo. Allora, intanto Terry ci dice niente male questa coppia.
Devi mandare un messaggio
stay
al tuned, direttore.
Stay tuned, ti dico Terry, stay tuned. Sbagli, non devi cambiare lavoro, ti dice Marco. Anzi, devi maggiormente impegnarti affinché il marcio sia estromesso.
Chi sono io?
Devi hai Paladino.
E chi sono io? Aquaman.
C'è Palladino e c'è Paladino.
E chi sono io? Aquaman. Sono, scusa.
Magari.
Combatto il potere.
Aquaman, non era male. Allora, adesso l'unica cosa che manca per completare e piazzare la ciliegina sulla torta è quella di scoprire qualcosa di particolare anche su chi fa i calendari.
È giustissimo.
Anche qui un interista... sarà un caso.
Ma giustissimo. Ma se volete oggi dico anche altre cose così, però
però poi non ti rovinare la trasmissione,
esatto,
dopo, che poi non
esatto, però
senti qualcosa di caldo ancora.
Insomma, non dirò nomi e cognomi, però anche ieri Lega Pro dei risultati mi sono sembrati un po' particolari, un po' particolari. Qualcuno ha gridato al miracolo sportivo, a me è sembrato un po' tutto particolare, però anche lì abbiamo il meraviglioso Marani con le squadre che falliscono durante le annate, le,
sì,
annate, le classifiche con gli asterischi. E noi cosa ci dicono, oh, Giulia? Che però è un campionato meraviglioso.
Bellissimo.
Ma no. Cioè, non è un campionato meraviglioso. La Ternana ha finito il campionato senza una società, per far capire.
Però ha finito il campionato.
Eh sì, però poi le famiglie non mangiano. Perché non tutti sono miliardari come quelli in Serie A. Però, a netto di questo, siamo in una realtà attuale in cui, Giulia, tutti sono serenamente attaccati alla sedia come me in questo momento. Cioè, non mi alzerei da questa sedia mai nella vita, e infatti non lo farò per la prossima ora e 10 minuti. Però, a netto di questo...
Vuole stare qua, ha detto.
A netto di questo, Giulia, credo che sia veramente importante capire cosa succederà poi fuori dalle dichiarazioni, nelle segrete stanze, e che tipo di potere verrà fuori dominante. Perché io credo che la figura del ministro Abodi possa creare scompiglio a tante persone che probabilmente hanno fatto... il classico passo, quello di sentirsi dominanti, no? E di poter pensare di fare qualsiasi cosa. Vedremo cosa succederà, perché poi comunque credo che tutto questo possa anche già influenzare questo campionato, se dovesse
ma
venire
tardi,
fuori. Lo so. Però
cosa influenza a 4 giornate dalla fine?
Però se togli le... se togli dai penalizzazioni e robe varie, credo che possa influenzare già questo campionato, però non... Non vorrei spingermi oltre, però se dovesse...
Cioè non far sognare troppo.
No, ma io credo che poi alla fine si proverà in qualsiasi modo a dire che il signor Rocca è un mitomane e che...
Sì, si scoprirà che aveva problemi, magari era seguito da anni da qualcuno.
Che è solo una rivincita,
certo,
personale nei confronti di Rocchi. Però io intanto credo che Rocchi comunque non debba più avvicinarsi al mondo del calcio.
Credo che ci siano buone possibilità che questo effettivamente accada.
E poi, Giulia, ci sono tanti pezzi che poi uno si perde qua e là, ma la frase di Chiellini post Inter-Juventus, quando ti dice: ma dov'è Rocchi? Di nuovo, no? Di come Allegri tanto tempo fa. Dov'è Rocchi questa sera? E dov'era Rocchi? Cioè, era al bar a bussare? Perché poi a uno...
Era negli spogliatoi.
Eh sì, a fare... Sai che chiamano gioca giuè? La cosa delle
perché si facevano
dei segnali,
i segni. Dormire. Non è rigore.
Su Cabal, quando viene steso dalla Lazio, cos'è? Dormire? Col Verona, gomitata, pugni, gira, robe varie, cos'è? Dormire? Adesso secondo me si è minata la credibilità. L'unica cosa che si può fare è cercare di indagare bene, e noi dovremmo essere bravi, secondo me, a potenziare eventualmente, se dovessero esserci poi i fatti, perché ci servono i fatti. Ovviamente in questo momento qua non abbiamo nulla in mano.
No, da aspettare a dire qualunque cosa, questo è
esatto,
poco sicuro.
E in questo caso noi dovremmo essere bravi onestamente a trovare un... cioè poi a tutelare la Juve, perché in tutto questo noi abbiamo pagato tante volte, noi abbiamo pagato le plusvalenze, le abbiamo fatte solo noi, e intanto ci hanno tirato fuori da una coppa,
tolto punti, tolto soldi, tolto anche anima, tolto presidente, tolto una dirigenza intera. Sì, è stato assolutamente spero irripetibile per quanto riguarda il mondo Juve, ma ripetibilissimo se deve eliminare qualcosa di giusto dal mondo calcio. Intanto ti dico che lo si apprende dall'ANSA. Intanto interessantissimi tutti questi gol, segnati. Di questo poi che vuoi parlare dopo. Guarda,
no, non ne parlerò perché se no
potresti impazzire.
Se no mi becco la querela magari.
Fuggi in Italia, pistole in macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo.
Grande Fabri. Sarà Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B. Lo si apprende dall'ANSA in ambienti dall'AIA. Tommasi, 50 anni, di Bassano, del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva fino al termine dell'attuale campionato. Sei contento?
No, okay. Non so minimamente chi sia, onestamente, a parte qualche sua presenza open bar, però non so minimamente chi sia. Il discorso, Giulia, che in questo momento qua non c'è più credibilità nel sistema. Cioè io veramente credo che per ogni arbitro in questo momento
quanto
sia...
vale la tua frase sono scarsi adesso?
No, ma loro sono scarsi.
Sì, ma in generale quanto trova ancora di più
Ora non puoi dirla. Ora non puoi dirla perché...
Ora devi dire sono stati guidati malamente? Devi dire sono stati malamente...
Sono stati influenzati.
Influenzati?
Non hanno potuto fare magari il loro lavoro perché hanno paura. E ora lo devi dire.
Ora devi scusarli.
No, quello no. Cioè, io onestamente ti dico che ieri Sozza, esempio, non mi è piaciuto, ma credo sia il migliore in Italia. Però ieri ho visto, ma anche a favore della Juve, perché Locatelli ha tirato 4-5 randelle. Che...
Tra l'altro anche questa notizia di ora, Modric si deve operare. Vabbè, dopo...
Quella è l'unica cosa che...
Che ha fatto... No,
quindi lo zigomo.
Sì.
Allora ho visto bene.
Sì, rotto. Era, continuava a...
Comunque posso dire una cosa?
Ma se vuoi.
Allora, il campanello d'allarme, da tifoso, Io solo nell'azione Bastonia-Verona che tira la gomitata e non interviene.
Da lì che forse parte
ma
tutto?
Ma già lì c'è qualcosa che non va.
Sì, ma...
Perché
ma
hanno buttato fuori gente.
Più che altro ha fatto molto più...
Ma non
più...
perché l'Inter, sia chiaro.
No, però ha aizzato molto più il mondo calcio attorno a questa... A quel momento il mondo Juve rispetto a tutto il resto, perché poi... Forse siamo poi soltanto noi sempre che tiriamo in ballo quel momento in particolare.
Il discorso è che uno non può, secondo me, noi non abbiamo fatto una cosa sbagliata, lo ridico, ma non per avvalorare la mia tesi, non potevamo alimentare sospetto su degli episodi, perché non avendo niente in mano io non posso venire qua a gridare è tutto farlocco, è tutto falso, perché io non posso fare il tifoso, lo sono, perché io non lo nego,
certo.
Rispetto a tanti altri che tifano tutti il Novara, la Provercelli, la Biellese, la Triestina, io sono tifoso della Juve, non ho nessun problema a dirlo.
Di lunga data anche.
Da sempre, è l'unica cosa certa nella mia vita probabilmente.
non ti buttare giù
o che si possa dire, mettiamola così, ecco. Ma al netto di questo... Io credo sia giusto dire ok, con calma, è sospetto, va bene, c'è un errore, è scarso, ma se non hai i fatti non puoi dire nulla. Ora qua comunque hai due fatti, due capi di imputazione, mettiamola in maniera più corretta, ovvero Doveri non lo vogliamo, quindi fa la semifinale
è pilotata
perché noi non lo vogliamo né in finale né nell'ultima parte di
campionato.
Di campionato. E poi vogliamo Colombo. Questo è un discorso a prescindere da Colombo, Doveri o chi che sia. Tu non hai voluto Doveri e hai preso un arbitro, tra l'altro, scarso come Fabri, che non ti dà un rigore netto.
E perdi il campionato.
E perdi il campionato. No, non hai voluto Doveri e comunque sei uscito dalla Coppa Italia. O non vuoi Doveri e hai avuto un vantaggio con la penna.
Ma è da lì che si punterà infatti a togliere l'Inter dal discorso, perché poi alla fine non ha avuto quello che tutti pensavano avrebbe avuto chiedendo un determinato tipo di arbitraggio. È da lì che ho paura che si possa poi far sgusciare l'Inter da tutto questo e renderla innocente. E tutto lì
dipende tutto dalle prove, perché per le prove ci devono essere testimonianze, ammissioni, intercettazioni. Cioè noi in questo caso dobbiamo aspettare, però io credo che questo sia un tema molto molto scottante.
Sì, molto. Dobbiamo anche fare attenzioni noi per primi a non
molto
usare toni esasperati o dire magari la parola sbagliata, perché poi un attimo è che vieni ripreso.
Esatto, però quello che ti voglio dire qua è che, ripeto, ci fosse stata la Juventus, avremmo passato due giorni drammatici.
Un weekend inferno sarebbe stato.
Drammatici, cosa rischia la Juve, la Serie B. Cioè io mi ricordo che con le plusvalenze non c'era ancora stato nulla e qualcuno già settimane prima aveva
parlava
detto,
di Serie B,
no, di classifica con l'asterisco. Cioè si diceva, no, ma questa classifica va messo l'asterisco prima della prima penalizzazione.
Ah, okay.
Quindi in questo caso dico che noi dobbiamo cercare di parlarne bene e in questo momento dobbiamo aspettare, non possiamo tirare delle somme, ma dire le cose che abbiamo percepito. Marotta io l'ho visto a Sky, non l'ho visto da solo, l'ho visto a Sky, e Marotta era intanto pallido.
Accigliato l'hanno definito.
Non aveva il solito slang, ha ripetuto no, non mi ricordo, su una domanda ben fatta. E se un nostro dirigente fosse andato a una televisione a parlare e dire non mi ricordo, oddio.
Diciamo che qualche titolone lo avrebbero fatto, il giorno dopo. Altro che scrivere Inter è tuo. E con questo concludo, lascio la parola al buon Camillo che si sposta.
Hai finito?
Vado avanti.
Hai detto che stavi qua fino alle 7.
Ma non è vero. Questo te lo sei inventato tu. Grazie ragazzi, ci risentiamo non domani mattina, ma ci ritroviamo mercoledì. Tutto a posto, poi torna tutto normale. Vi lascio a Camillo adesso che
mercoledì
ancora...
pomeriggio però.
Oddio, mercoledì pomeriggio, è vero, dalle 4 alle 5. Manuel, ci rivediamo mercoledì, sei contento? Schifato. Grazie ragazzi, a tra poco.
Tra poco.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.